storie dalla catacomba molussica. Gunther Anders, 1933.
Questa è esattamente la storia di Bingo, che lavorava in una miniera d'argento a Usalia. Bingo sosteneva che non c'erano difficoltà al mondo, prendeva la vita di petto, aveva sempre un atteggiamento divertito e provocatorio, ed era amato in ugual modo da superiori e compagni. Purtroppo Bingo era così amato dai suoi capi che un giorno divenne un grumiro, e qui iniziò la sua carriera. Quando i suoi compagni videro che fare i grumiri era spesso più vantaggioso che scioperare, si unirono subito a lui e Bingo non ebbe nulla da obiettare. Pretese però da loro che mettessero la solidarietà sopra a ogni cosa e che non ostacolassero mai uno sciopero da soli, ma sempre e solo compatti e insieme a lui, perché nessuno doveva avere un proprio vantaggio esclusivo. I compagni che lo avevano seguito si dichiararono pronti e disponibili alla solidarietà. Che fosse con gli scioperanti o con i grumiri, la solidarietà restava solidarietà e dopo tutto anch'essi lavoravano per migliorare le condizioni dei paria, come dimostrava il premio per i grumiri. Come ricompensa per la vostra solidarietà, stabilì Bingo quando il loro numero salì a 15, dichiaro chiusa la nostra lista. Infatti abbiamo bisogno degli scioperanti, sono il presupposto della nostra esistenza. Quanti più lavoratori si uniscono a noi, tanto più bassa sarà la nostra tariffa per soffocare lo sciopero. Dovrebbero dunque far parte del nostro gruppo tutte le maestranze? Sapete cosa sarebbe questo? Sarebbe sabotaggio, anzi, suicidio. Così rimasero in 15. Questa esclusività del gruppo di Bingo era assai gradita al comitato per lo sciopero, che inizialmente lo aveva definito il gruppo giallo. Il pericolo di perdere scioperanti veniva infatti scongiurato in modo inatteso, e accadde più di una volta che gli scioperanti si unissero ai crumiri per riportare alla ragione e costringere a scioperare un crumiro illegale, il cosiddetto sedicesimo. La posizione di potere di Bingo era evidente soprattutto nel suo atteggiamento verso la direzione aziendale. Che il suo gruppo partecipasse o meno allo sciopero dipendeva ogni volta dall'adesione alle sue richieste. Era dunque facile per lui pretendere qualunque cosa, che fossero armi, indennità straordinaria per i giorni di sciopero o aumento di retribuzione, la direzione glieli concedeva. E così Bingo, per quanto ufficialmente ancora un lavoratore, già dopo 6 mesi era un'impresa nell'impresa, un nuovo potere che non stava né dalla parte della direzione, che sfruttava, né dalla parte dei suoi compagni, che tradiva. Chi fa da sé, fa per tre, era il suo motto, e lui faceva da sé. Circa un anno più tardi, a cavallo di 2 secoli, quando la grande ondata di scioperi investì tutte le aziende usaliche, Bingo radunò i suoi 15. Compagni, così parlò, i segni attuali sono inequivocabili, sono quelli della sfida a cogliere al volo le occasioni dell'età moderna. Gli scioperi oggi sono diventati un fenomeno pubblico, quindi anche noi dobbiamo trasformarci in una istituzione pubblica. Le opinioni dei 15 erano contrastanti. Compagni, continuò, siamo un'attività ristretta, antiquata e non redditizia, remunerata da un unico imprenditore. Dobbiamo farci pagare da uno solo quando tutti hanno bisogno di noi e quando tutti sono pronti dall'oggi al domani a pagarci in egual misura? No, gridarono i 15 di nuovo all'unanimità. Compagni, voi siete la mia truppa scelta, conosco personalmente ciascuno di voi. Estrasse una scatola dalla tasca e, passando da uno all'altro, appuntò una piccola spilla sul petto di ciascuno. Da oggi la vostra paga è raddoppiata e ognuno di voi è un ufficiale. Da domani infatti saremo 1500 e ciascuno di voi avrà 100 soldati semplici sotto di sé. Siamo la brigata dei crumiri di pubblica utilità. Chi ci ricompensa è al sicuro dagli scioperi. Chi ci disdegna dovrà pagarne le conseguenze molto presto. Il nostro nome è Servizio di Emergenza. Servizio di emergenza su tutte le strade. Allora, i 15 gridarono di rimando: Servizio di emergenza su tutte le strade! E Bingo si mise al lavoro. Quando, dopo 2 settimane circa, 40 imprenditori si furono abbonati al servizio, anche tutti gli altri dovettero farlo, per non rischiare di rimanere esposti da soli all'emergenza di uno sciopero. La brigata aveva molto lavoro e gli imprenditori erano soddisfatti, anche se la quota d'abbonamento era notevolmente superiore all'aliquota d'imposta. La quota aumentò ancora enormemente quando Bingo, dopo un anno, annunciò il perfezionamento del suo metodo. Infatti aveva deciso che da quel momento gli importi fossero composti da 2 voci. Il pagamento della quota base andava da sé come prima. In aggiunta però c'era la cosiddetta quota di omissione, in base alla quale egli si impegnava a non soffocare gli scioperi in aziende concorrenti. Naturalmente anche questa seconda quota venne sborsata da ogni imprenditore. In questo modo Bingo riuscì a mettere i padroni uno contro l'altro e ad alzare enormemente la posta. Solo gli imprenditori che pagavano di più, infatti, potevano contare sul suo aiuto, ma non sapevano mai, prima, quanto avessero pagato i loro concorrenti. Così facevano a gara per corrompere Bingo con cifre favolose, sempre nella speranza che la loro offerta fosse superiore a quella degli avversari. E l'impresa di Bingo fioriva. Dopo che questa impostazione si fu consolidata, al 4º anno Bingo cominciò a ricattare le maestranze di un'azienda, dapprima in via sperimentale. Anche a loro richiese una quota di omissione in base alla quale si impegnava la correttezza e garantiva di non impedire gli scioperi. Le maestranze, le cui casse non bastavano neppure lontanamente a procurare la somma richiesta, si rivolsero il giorno stesso alla direzione dell'azienda concorrente, che naturalmente aveva il massimo interesse alla riuscita dei loro scioperi. Ricevettero immediatamente la somma e Bingo, che un'ora dopo aveva già in mano il denaro, cominciò ad applicare sistematicamente il metodo appena sperimentato con tanto successo. Così tutte queste somme confluirono contemporaneamente nelle casse di Bingo. I giornali a lui vicini e da lui finanziati affermavano che Bingo rappresentava l'elemento veramente neutro tra i fabbricanti e i lavoratori. Per quanto ridicola possa suonare, questa menzogna nascondeva un granello di verità, perché Bingo non era un imprenditore in senso proprio, ma una figura molto più moderna. Sfruttava il principio di concorrenza degli sfruttatori stessi, così come la lotta di classe dei lavoratori. Non diventò milionario come membro della classe dominante, ma si arricchì sulle contraddizioni del sistema vigente. Anche la tipologia del suo lavoro si distingueva in pieno da quella dei grandi fabbricanti. Questi avevano sempre molto lavoro e quanto più grandi erano le loro imprese, tanto più gravoso diventava il loro impegno. Bingo, invece, faceva sempre meno man mano che il suo potere aumentava. I suoi guadagni derivavano da migliaia di omissioni favolosamente retribuite. E i membri della brigata dei crumiri, che spesso non avevano nessun sciopero da impedire per mesi, percorrevano le strade di Usalia come ufficiali in tempo di pace, simboli di intimidazione, di prestigio e di decorazione. Bingo superò anche i mesi della grande ondata di scioperi senza particolari difficoltà. È vero che apparvero allora 3 blocchi concorrenti di imprenditori in fallimento, presentatisi con nome straniero. Imitazioni della brigata di Bingo. Bingoisti gialli, li chiamavano con scherno i lavoratori, che si offrivano per gli stessi servizi a cifre molto inferiori e soprattutto per intervenire laddove Bingo, profumatamente pagato per i suoi non interventi, appunto, non interveniva. La loro comprensibile speranza di rimettersi in piedi grazie a questa attività non si realizzò. Bingo, che era in grado di pagare alle sue squadre una retribuzione molto più alta di quella che i concorrenti potevano sborsare per le loro, si comprò i loro uomini senza esitare, ne fece una brigata speciale, la armò pesantemente e la utilizzò per impedire la formazione di qualsiasi altra squadra di crumiri a basso prezzo. I grandi imprenditori, che Bingo ricattava, nel complesso non furono insoddisfatti di questa soluzione. Certo, la maggior parte di loro non poteva più districarsi dalla rete di Bingo e non sapeva nemmeno più esattamente chi fosse il nemico e chi l'amico, a chi dare appoggio e chi combattere per essere utili a se stessi. Tuttavia, credevano che la vittoria di Bingo li avrebbe protetti per sempre dal pericolo di cadere nelle mani di una seconda organizzazione di ricattatori, e vedevano tutto sommato di buon occhio la possibilità che la sua squadra diventasse la pattuglia regolare di Usalia, mantenuta grazie ai loro tributi. Ma la loro dipendenza da Bingo era più forte di quanto immaginassero. Bingo, infatti, aveva investito da tempo, proprio nelle loro imprese, tramite prestanome, le ingenti somme guadagnate, anche per ricavarne liquidità. In questo modo, le somme che gli imprenditori gli pagavano fruttavano interessi che finivano nelle sue tasche senza che loro lo sapessero. Dapprima Bingo non rivelò questa tecnica, che lo portava lentamente a diventare il padrone dei suoi padroni. Anzi, si spinse talmente in là nel camuffamento della sua tattica che una volta, all'inizio del quinto anno della sua carriera, lottò a fianco dei lavoratori. Anche questo comportamento, del resto, era indubbiamente coerente, perché in Usalia non c'erano solo due nemici, i datori di lavoro e i lavoratori, non solo tre, essendo la concorrenza fra imprenditori una inimicizia mortale, ma infiniti, e il conto delle inimicizie non si pareggiava. Un giorno saltò fuori comunque per la terza volta una squadra gialla che tentò di contendergli il monopolio. Quando questa cercò di impedire, in una filanda, lo sciopero di cui egli aveva garantito lo svolgimento indisturbato al direttore della filanda concorrente, Bingo fece avanzare la sua brigata speciale. La squadra gialla si trovò intrappolata fra i lavoratori in sciopero e la brigata di Bingo e fu completamente decimata. I rappresentanti delle maestranze in sciopero non poterono fare a meno di ringraziare pubblicamente Bingo per il suo aiuto, e anch'essi cominciarono a propugnare la statalizzazione delle sue truppe, le uniche in grado di provvedere alla pace, all'ordine e alla sicurezza delle vite umane. Dopo questo avvenimento, Bingo diventò il capo incontrastato e indiscusso di Usalia.
Storie dalla catacomba molussica. Gunther Anders, 1933.